Tre soldi. Voci dalla città di Sbarre. Di Angelo Ferrarini e Marco Fantacuzzi.
No, famiglia si scrive sempre con la G.
Dunque, tu guardi sul... Familiare si scrive con la G. Familiare.
Familiari, dunque, se sono i tuoi parenti con la G, GL. No. Se invece è un aggettivo, quella persona ha dei modi familiari senza la G. Capite che...
Non c'è una regola precisa di queste cose qua.
La regola è che famiglia in italiano ha la G. Famiglia. Familiare, può essere la G o no?
La mia famiglia è molto unita, non mi lasciano mai mollato, non mi hanno fatto mancare niente. Io non so, prima stavamo bene. Io ogni volta che parlo al telefono, o li vedo come stai, stanno sempre bene. Dicono bene, 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 bene. Però un giorno gli ho detto, ma state sempre bene? Non, qualche raffreddore così non c'è? No, no, grazie a Dio, stiamo bene, non ti preoccupare, noi vogliamo che tu stia bene. Questo qua, insomma, però quando ci sono le feste, Natale, Capodanno... All'estate che si uniscono tutti quanti insieme, dove c'è il tavolo grande, mettono la mia fotografia. Mettono il piatto, come tutti quanti altri, il bicchiere di vino, cose qua, siccome fosse io presente, lì dice. Però dice, loro dicono, lui manca fisicamente, dice, però è sempre in mezzo a noi. Poi quando vengono qua, mia mamma ha sempre le lacrime negli occhi, siccome forse schiaccia il bottone, il tasto e scivola le lacrime, appena sente mia voce, appena mi vede. Mio padre un pochino ultimamente si sta mantenendo tanto, non piange più, perché l'ultimo colloquio gli ho detto, se voi piangete ancora, vedo qua piangere, io vado via, non esiste.
Quando la prima volta ho visto i miei figli volevo scoppiare a piangere, perché là ho capito davvero il male che avevo fatto io ai miei figli. Cioè non ci avevo mai pensato prima, nel senso ci avevo pensato, sì, pensavo ai miei figli. Però quando ho visto i bambini con i lacrimoni mi sono sentito davvero male, mi sono sentito una nullità, mi sono sentito una persona inutile, cioè che cosa ho combinato? Ho distrutto la mia famiglia, ho distrutto la cosa bella che è l'infanzia dei miei bambini. Io sono cresciuto con mio padre, mia madre, sempre uniti, sempre vicini, perché mio padre è un muratore da una vita, mia madre è casalinga, sono nato nell'amore. Questi bambini sono stati sfortunati ad avere un padre come me.
Visto che devo uscire, stavo sistemando la posta, le carte in cielo. Una mia compagna mi ha detto, ma lo tieni ancora la posta? Io ho detto, io non tutta, lo tengo, in particolare di mia figlia ce l'ho tutta la posta che mi ha, ma sono tante lettere. Allora stavo guardando proprio le prime lettere che lei scriveva, no? Proprio i disegni, le cose che faceva, proprio belle, perché lì vedi anche il cambiamento della scrittura, come si continua a scrivere un po' meglio. Allora ecco i compleanni per tutte lì con questi disegni, sono importanti, perché è l'unico modo per capire qualcosa dei propri figli, proprio la posta e la scrittura.
Io non mi sono nascosto come fanno certuni e dicono no, il papà è al lavoro, il papà no, non esiste. Dalla prima lettera che io ho inviato a casa ai miei figli ho deciso di dire tutta la verità, di non essere bugiardo con i miei figli. Io gli dicevo a mia moglie, conservaglieli, perché è giusto che un domani si faranno delle domande ed è giusto che se io non sono presente, questi bambini devono sapere il papà, gli errori che ha fatto.
Cara Dalgisa, posso dire che sono fiero di miei figli, sapendo in quale condizione li ho lasciati. Ogni mattina quando mi lavo la faccia chiedo al nostro Signore di dargli la forza e il coraggio per sopportare la loro sofferenza e il dolore vivendo senza un papà. Quanto ho letto la sua lettera, il mio dottore mi diceva, vedi Slavisa, esistono delle persone che pensano diverso per i carcerati, sai, le persone fuori pensano e dicono che noi qui dentro siamo le bestie con due teste, metteteli in galera e buttate la chiave, non è così. La cosa è certa, è che chi ha sbagliato e commesso un reato è giusto e debba pagare. Ma secondo me ci sono modi e modi di pagare. Uno di questi sarebbe lavorare fuori delle strutture carcerarie, come esistono negli altri paesi. Perché se un uomo ha sbagliato quando aveva 20 anni è dentro da 10, sono 30, e sicuramente ha un altro modo di pensare. È giusto avere un'altra possibilità, perché ognuno di noi ha qualcuno fuori dalla mura che pensa a noi. Tutti possiamo sbagliare.
La prima cosa che fanno tutti i detenuti quando vengono chiamati a trasferimento, si buttano come un razzo, subito vanno a razzo dalla posta, si prendono la posta, è la prima cosa importantissima, perché la posta qua in carcere è sinonimo di esistenza. Pensa come è triste fare un anno, due anni, tre anni se tu non ricevi posta, è una cosa che mentalmente ti annienta.
Le lettere è un altro aspetto, diciamo, che aiuta a sentirsi ancora persone, perché mantieni in qualche modo un contatto con l'esterno, perché al di là dei colloqui, la telefonata, con tante altre persone che non possono venire ai colloqui o per un mantenimento di ulteriori rapporti, spiegare certe cose o essere di aiuto a chi ti è fuori rispondendo con una lettera, o anche per un semplice, diciamo, mantenere contatto, la lettera è una cosa importantissima. Ma qua il problema poi legato alla lettera è anche quello che non sempre le lettere arrivano a casa o arrivano in carcere. Questa è la faccenda. Problema poste o cosa?
Purtroppo mia famiglia nell'estero non abitano qua. Io del 20 dicembre non ricevo lettera. Neanche mia famiglia riceve lettera. Io ho scritto più di 7-8 lettere e non lo hanno ricevuto. Loro mi hanno scritto e io ancora non ho ricevuto lettera di loro. Mi dicono che la posta in Italia a volte è un po' lenta, un po' complicata. Io scrivo a Spagna, scrivo a Svizzera e scrivo a New York. Anche altro detenuto le ha capitato lo stesso, non so io, è l'unico. Sempre sta in aspettativa di sperare una lettera, sperare. E sempre quando il postino arriva e non dice il mio nome, io mi quedo deluso.
Ricevere una lettera qua in carcere è un po' come se ti abbraccia qualcuno, è il modo di dire anche: guarda, qualcuno mi vuole bene. Non è che la scrittura io l'ho scoperta in carcere. Cioè, anche fuori, leggere e scrivere mi è sempre piaciuto. Cioè, a voi vi verrà da ridere. Però ero uno di quelli che faceva il delinquente, ma non disdegnava di leggersi due pagine di un libro prima di dormire. Scrivo perché ti dà libertà. Cioè, scrivo perché un po' ogni tanto ci si prova vergogna, un senso di pudore a dire qualche cosa a qualcuno a quattro occhi. Invece con la penna ti senti forte, forse perché sai che dici: la penna non mi giudica. Scrivendo non verrai interrotto in quel momento, non verrai guardato, non ci saranno gli occhi che esprimono, tu sai che sei solo te stesso. Quindi ecco perché scrivo. Però se c'è una cosa che non ho mai scritto, non ho mai scritto a mia madre: ti voglio bene. Non gliel'ho scritto mai.
Io ho scritto tante volte lettere d'amore ad una mia musa ispiratrice. A me, mia mamma mi è morta quando avevo 15 anni. Però ho un padre anziano che non vedo da oltre 20 anni. Poi c'ho una sorella con dei nipoti che ci sentiamo via per telefono o epistolarmente. Però sono lettere dove sì, l'affetto traspare sempre, anche solo nel dire un ciao l'affetto traspare sempre, però non è che poi dopo tanti anni non ti metti lì a scrivere sempre le stesse cose. La scrittura è un veicolo importantissimo che riesce a prendere quello che hai dentro e portarlo fuori, anche che non lo dedichi a nessuno, anche che non hai un interlocutore, però quel pezzo di carta è importantissimo, ti arricchisce, è una sorta di messaggio in bottiglia che speri che qualcuno lo ritrova. Più che altro spero di trovare qualcuno che possa avere la sensibilità di leggere i tuoi sentimenti, perché poi sono sentimenti.
Caro Paolino, mi hai fatto piacere ricevere la tua lettera del 2012, ho aspettato, ma non ho ricevuto la tua telefonata. Spero non sia avvenuta quando sono entrata ad opera per gli auguri di Natale ai detenuti. Don Marcellino mi ha dato la tua lettera da leggere, è molto bella, mi sono commossa e sono contenta del cammino che stai facendo. Penso sia un'ottima preparazione per la tua uscita dal carcere quando potrai riparti una vita bella, tra parentesi, perché ne hai le capacità e perché hai sperimentato l'affetto e la bontà dei volontari. Ora lascia alle spalle il passato, devi pensare al futuro. E se ti fa piacere potresti parlare con il nuovo cappellano e chiedere di poter entrare me e Don Marcellino con un colloquio con te. Penso che tu debba fare una domandina. Comunque, mi spiace proprio se tu mi hai chiamato il 20-12 e non mi hai trovato, perché ho visto sul mio cellulare uscendo da opera che c'era stata una chiamata con un numero sconosciuto. L'ho aspettata tanto, credimi, mi spiace non averti potuto sentire. Prova questa strada con il cappellano, verrei volentieri a colloquio. Ah, non dimentico mai, ti penso spesso e rido quando penso alle nostre chiacchierate spiritose. Ti auguro un nuovo anno ricco di soddisfazioni, di voglia di donarti a chi ha più bisogno di te e di vederti presto libero. Auguro questo a te, a tutti. Un tenero abbraccio ricco di simpatia, affetto e gratitudine per le cose belle che mi hai scritto e che mi hanno arricchito il cuore. Con affetto grande, sua Stefania. Ti prego, fai la domandina, perché ho tanta voglia di vederti.
Sai cosa non passa in carcere proprio?
No.
Proprio quando tu aspetti un colloquio con i familiari, se forse loro vengono 10 minuti di ritardo, un'oretta più tardi, così, no? Stai in ansia, se tu sei preparato, perché ti svegli mattina presto, ti prepari tutto, cerchi di farsi più bello, di fare una bella figura davanti ai familiari per non deluderli, no? Così, per farti vedere, guarda che sto bene, qua. Se loro dicono, guarda che alle 10 siamo là, o vengono a mezzogiorno, o vengono a luna, siccome forse qualcuno ti ha tolto metà della tua vita. Quando ti chiamano, ti riprendi, respiri proprio liberamente, dici, oh, meno male sono arrivati, perché chissà, per la testa al momento passano tante cose.
Un giorno, il 4 agosto nel 2012, abbiamo fatto il primo colloquio. Quella mattina mi sono alzato molto presto, pensando cosa dire io a questi ragazzi, questa donna, dopo 6 anni. Arriva gente, mi dice colloquio. Vabbè, ho sceso piano piano durante le scale, sono arrivato a sala dei colloqui, aspettavo lì, si apre la porta, entrano due ragazzine molto belle, ragazzine bellissime, dietro a loro entra una donna con gli occhi gonfiati, alla fine un ragazzo che chiude la porta, è un uomo, cavolo, quanto li ho visto non sapevo cosa devo fare, urlare, piangere. Allora ho pensato, va bene, meglio abbracciarli, stringerli. Così li ho abbracciato, baciato, salutato, ci abbiamo messo seduti. Il figlio più grande e la figlia più maggiore. Mi domandavano sempre qualsiasi cosa, io rispondevo. La piccolina non mi parlava mai niente, rispondeva solo che io chiedevo qualcosa. Allora io ho pensato, sicuramente stanca il viaggio, dovevano andare a Serbia, Austria, poi Italia, e lei stanchissima, meglio non parlare tanto di questo. Sono passati quasi 2 giorni, allora volevo richiamare a casa a chiedere come stanno, come è andato il viaggio. Mi risponde la piccola proprio, ciao papà. Ciao piccola, come stai? Sei ancora stanca del viaggio? Sai papà, io non sono stanca e manco ero stanca quando ero in Italia. E allora perché, io domando, perché al contrario dei tuoi fratelli non mi rispondevi, non mi parlavi? Allora a quel punto sentivo solo una voce che molto umida, allora ho capito che lei piangeva. E ho detto, piccola, parlami, che cosa succede? Io la chiamo Bibi, perché il suo nome è Billana, io la chiamo Bibi. Parlami, che cosa hai, che succede? Allora dopo un secondo lei mi esplode in faccia tutto. Sì, papà, io non te conosco. Allora io, quando mi ha detto queste parole, cavolo, io... come Iago che mi ha messo qualcuno nel cuore, non sapendo cosa dire, non sapendo niente, stavo zitto, ma pure lei, sentivo solo il respiro di lei. Meno male che è finito subito, 10 minuti che avevamo di questo telefono.
Addio. Allarme. Ah, è finita? Quando finisce fa così.
Ah no, basta.
Siamo in fabbrica. Avete rotto.
Grazie, arrivederci.
Fate bene. Scrivetemi, racconti un capito.
Voci dalla città di Sbarre. Di Angelo Ferrarini e Marco Fantacuzzi. Podcast su tressoldi.rai.it.